Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati a Bastoria, io sono Riccardo, qui con me c'è il cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Bagno, Costantino Pompa. Ciao Costa.
Ciao a tutti, ciao Riccardo. Penso che questo sia il titolo che mi si addice di più tra tutti quelli che mi hai dato in questi tre e passa anni. Quindi sono molto onorato di essere il Gran Maestro della Croce dell'Ordine del Bagno.
No,
ma è perfetto. Credo me lo farò scrivere al lavoro.
Abbiamo il nuovo tatuaggio di Costantino.
No, forse quello
forse un po' eccessivo.
Non lo so, dipende.
Bentornati comunque. E questa è la prima puntata che inauguriamo di questo mese, che sarà dedicato al nostro piccolo caporale, ovvero Napoleone. Tutti spero sappiate che insomma il 23 esce il nuovo film di Ridley Scott su Napoleone con Joaquin Phoenix.
Con noi abbiamo poche aspettative.
No, pochissime.
Allora, io credo di essere quasi arrivato a togliermi la camicia al lavoro mentre stavo lavorando. Effettivamente, quando ho visto durante la pausa pranzo il secondo trailer, veramente grandi aspettative. Credo che Ridley Scott stavolta, cioè, è una di quelle volte che ci ha azzeccato.
Sono molto fomentato, ma io anche solo per vedere Joaquin Phoenix come Napoleone sono...
Ecco, quella era l'unica cosa che mi aveva un po' spaventato, invece devo dire che no, adesso sono veramente tanto fomentato.
Ma quindi... come dicevamo a microfoni spenti, Costa, c'è un multiverso in cui Joker è Napoleone, ma anche Commodo.
Che comunque, voglio dire, no?
Niente male.
C'è tutto.
Quindi quale sarà il programma? Allora, oggi registreremo una puntata e a breve vi dirò di cosa parleremo. Poi dal 18 novembre, una al giorno, usciranno le puntate della nostra vecchia serie, le Petit Caporal, saranno un po' ribrandizzate, ma insomma avremo modo di riproporvele, in modo tale che così il giorno dell'uscita, il 23 novembre, ci sarà la seconda puntata del mese, inedita, nuova, dedicata nuovamente a Napoleone, di cui però ancora non vi diciamo nulla. Per il resto ci saranno le nostre anche classiche puntate intervallate come al solito.
Ovviamente questo non è un modo in cui noi ricicliamo delle vecchie puntate a ciò che voi le ascoltiate, ma è un invito a anche chi ci ascolta da poco,
assolutamente,
a riprenderle in attesa di andare a vedere il film che secondo noi vale la pena. E quindi, siccome alla fine è stata molto apprezzata anche la nostra serie ai
assolutamente
tempi, ricordo,
se volete farvi trovare pronti all'uscita del film,
esatto,
una puntata del bar al giorno e ci arrivate
quando andrete col vostro amico Normi che viene a vedere un film solo perché c'è Joaquin Phoenix,
esatto,
è fatto da Ridley Scott, voi potrete dire: ah, quello l'ho sentito al Bar Storia in quell'occasione, ha fatto questa cosa, e gli spoilerate tutto e ce lo fate rimanere malissimo,
e quindi saremo gli artefici della fine delle vostre amicizie,
che comunque
è sempre una buona cosa. Detto questo, andando al sodo, di cosa parliamo oggi? Oggi, un po' forse l'avete intuito dal titolo un po' poetico, per quelli di voi che magari sanno un po' più già di che cosa parliamo di alcuni avversari, potremmo definirli, illustri, di quello che appunto è stato definito lo spirito del mondo, cioè il nostro Napoleone. Perché? Perché così proviamo a dare un punto di vista diverso da quello che abbiamo già trattato nella serie, che appunto avrete modo di riascoltare, anche per vedere un po', ma queste persone che si opponevano a Napoleone, no? Ma chi erano? Che cosa facevano? Cioè, perché certe volte li conosciamo solo come quello che è andato contro Napoleone, no?
E in alcuni casi quelli che ha preso un sacco di sberle da Napoleone.
Esatto, anche, sì. E quindi ci piaceva, insomma, fare un piccolo approfondimento. Come al solito faremo un po' una panoramica, vi daremo magari qualche riferimento, poi se volete andare ad approfondire, però... Iniziamo, Costa, da chi cominciamo?
Allora, io comincerei da, diciamo, il sovrano più a est, no?
Ci sta.
Colui che, alla fine di tutto, è stato l'inizio della fine per Napoleone, no? Perché, come si diverte spesso a dire il buon Barbero, se c'è una legge che è valida sempre nella storia è che non si invade la Russia, no? E quindi partirei dallo zar Alessandro I, che come sappiamo è colui che poi dopo, durante il concilio di Vienna, ha creato la Tanta Alleanza, no? Questa grande forza conservatrice, diciamo, dell'ancien regime, questo spirito che, ah no, ogni stato che viene attaccato verrà difeso dagli altri, insomma, tutta questa cosa, perché era uno di quelli che pensava che il loro ruolo di regnanti fosse dato direttamente dall'alto, e quindi non, insomma, anche come siamo abituati a leggere all'interno dei libri di scuola, non sembra uno invece disposto, no, a pensare agli altri, a quelli che arrivano, agli uomini nuovi. Invece mi sono ritrovato a leggere, adesso farò una piccola panoramica dell'inizio, di come è diventato non proprio amico di Napoleone, ecco. Lui diventa imperatore nel 1801, muore il padre, pare per un colpo apoplettico, okay. Paolo, insomma, lo zar Paolo, ma ci sono, diciamo, qualche mala lingua diceva che forse lui potesse entrarci qualcosa, che in realtà fosse stato avvelenato, insomma, solite trame di corte,
un po',
no?
Sospetto,
che vanno, diciamo, un po' sospette, però lui comunque ha fatto, insomma, era sempre stato dell'opinione che il padre fosse morto alla fine di cause naturali, okay. Era anche uscito sul giornale, sui referti medici, appunto, insomma, ufficialmente è morto per un colpo apoplettico e lui diventa imperatore, zar, no? Ora, chi è lui in questo momento? Non è molto vecchio, è giovane, è sposato, ha anche un amante, insomma, è uno che, a cui piace godersi la vita. Se c'è una cosa che non è che ama moltissimo è proprio la guerra, anzi, pare che fosse uno che amava più le sfilate in alta uniforme e gli schieramenti perfetti, no, schierati sul campo di battaglia. Era più un amante di vedere qualcosa di questo tipo che effettivamente di andare a combattere in guerra. Anzi, era uno che all'inizio, soprattutto del suo, no, del suo regno, in realtà anelava a una specie di pace, no? Aveva una considerazione molto alta del dialogo tra le varie potenze europee affinché si stabilizzasse, si creasse una pace. E infatti la prima cosa che fa il 5 giugno del 1801 è un accordo con l'Inghilterra, con cui si accordano, insomma, per non pestarsi i piedi, per fiorire attraverso, no, lo scambio commerciale e tutto quello che quando non si faceva la guerra facevano gli stati tra di loro. Poi in più che fa? Comincia a ristabilire delle relazioni diplomatiche con l'Austria che si erano un po' freddate nei precedenti anni, e in quel momento in cui la Francia è in subbuglio, no? C'è stata la rivoluzione, adesso c'è un altro momento in cui sono cambiate le cose dopo il terrore, c'è stato il direttorio, poi a un certo punto c'è il consolato, no? E lui cerca di essere ben disposto, no? È come se dicesse, sì, siamo distanti magari dal punto di vista politico, però io rispetto quello che fate voi. Tant'è che a un certo punto riceve il generale Duroc, che era una specie di legato, no, dei francesi, mandato dal primo console in persona, che guarda caso era proprio il buon Napoleone, e anzi, insomma, i francesi arrivano lì, dichiarandosi felici, no, perché è arrivato al trono, e lui che fa? Vuole conoscere questa gente nuova, questi rivoluzionari, e vuole proprio capire, no, che cosa è successo in Francia, come vanno le cose, che cosa sta avvenendo adesso, che sono cambiate un po' di cose rispetto a qualche anno prima. E quello che fa è girare per il Palazzo d'Estate insieme a questo francese, e lo tratta molto bene e lo chiama cittadino, che è come si chiamavano i rivoluzionari all'interno, non sapendo probabilmente che l'entourage di Napoleone questa parola l'ha abbastanza abbandonata, tant'è che Duroc un po' si offende, comincia, insomma, a un certo punto protesta vero e proprio, e a questo punto lo zar pare che a un certo punto è più repubblicano dell'ospite e quindi continua a usare questo termine cittadino, ce lo dice quello che poi è stato, diciamo, il suo braccio destro, che ha un nome divertente, Czartoryski, Memorie e corrispondenza con l'imperatore Alessandro I, è il libro da cui è ripresa questa cosa, e quindi a un certo punto Duroc arriva alla fine dicendo, beh, forse l'ho convinto però che c'è bisogno di fare questa alleanza tra Francia e Russia, perché vede questo imperatore molto, molto accaldato, no? Accalorato da queste scoperte che fa. Però che fa? Comincia a dire: no, dai, ma voi russi dovreste venire aiutati da noi nel Mediterraneo, i vostri commerci ne gioverebbero, noi vi diamo una mano perché comunque nel Mediterraneo siamo forti. Alessandro alza subito le braccia e dice: no, non voglio niente per me, voglio solo contribuire alla tranquillità dell'Europa. Quindi sembra un sincero pacifista a questo punto. E anzi, visto che... Insomma, Duroc diceva questa cosa, diceva: vabbè, mi ha detto male, mi ha detto pedalino, come diremmo a Roma, no? Quindi cerca di andare via, però a quel punto lo zar fa: ditelo a Bonaparte, non si deve pensare che lui coltivi idee di invasione. Come sappiamo, le cose sono ben diverse, perché lui già era ben pronto, no? a invadere. Che succede? Che poi a un certo punto l'ambasciatore di Russia a Parigi, che era Golitsev, che era uno abbastanza per questa cosa di mantenere distensione, viene sostituito dal conte Morkov, che è uno che non gli sta proprio simpatico questo primo console, anzi, ce l'ha abbastanza antipatico. Contemporaneamente arriva proprio il buon Czartoryski, che è quello di cui ho parlato prima, a diventare ministro dell'interno, insomma, del governo dello zar al posto di Voronzov, che era il fratello dell'ambasciatore a Londra. Quindi che succede? È considerato dallo zar il miglior consigliere in campo diplomatico e quindi ha una certa, no, parola. Però che succede? Che questo Czartoryski in realtà è un polacco e il motivo per cui è così bravo, è così consigliere, è perché il suo sogno è che i russi convincano austriaci e prussiani a ricostituire la Polonia, che nel frattempo si erano spartiti.
Certo,
Ovviamente Alessandro questa cosa non la vuole,
non ci
un
pensa
po'.
neanche un po'.
No, non è che non ci pensa neanche un po', anche pur volendo, no? Mettiamola in questa ottica che lui è un pacifista. Non può permettersi di dire ai suoi: allora, come prima cosa, visto che sono imperatore da poco, perdiamo un po' di territorio. E adesso convinciamo anche prussiani e austriaci. Quindi diciamo che questa cosa non è che funziona molto bene. Quindi che succede? Anziché evitare, anziché continuare con questa cosa, paradossalmente lui fa un passo al contrario, cioè si avvicina alle potenze germaniche, in quel caso la Prussia, no? Che comincia a diventare molto importante, perché ha subito capito che la pace tra Inghilterra e Francia non durerà ancora per molto e quindi deve correre ai ripari per evitare che i francesi facciano qualcosa. Quindi che succede? Peraltro lui è figlio di una principessa del Württemberg e si è sposato con una principessa di Baden, quindi la Germania fa parte dei suoi interessi, no? Questi due stati, ma anche un po' tutti i regni germanici, i vari elettorati in cui è formato il Sacro Romano Impero, perché innanzitutto sono una striscia, no, di comfort tra la Francia rivoluzionaria e la Russia, la Prussia e la Russia, ma in più comunque c'è anche un legame da un punto di vista proprio familiare, da questo punto di vista, e quindi cerca, no? Di mediare tutto questo e quindi cerca di riavvicinarsi ai tedeschi, ai prussiani, e quindi va contro le speranze del suo povero ministro dell'interno. Quindi scrive al suo ambasciatore a Parigi, a Morkov, e gli dice: a mio nome farete presente al governo francese quanto sarebbe opportuno non esasperare la corte di Vienna e non offrire i vantaggi che sempre procura la giustizia offesa. In questo momento è più che mai indispensabile usare ovunque giustizia e moderazione. E quindi a questo punto poi che fa? Visto che è, insomma, in un certo senso legato alla Germania, vuole andare a conoscere il successore di Federico il Grande
Certo.
e vuole capire come, no, l'esercito prussiano sta migliorando a vista d'occhio con i grandi granatieri prussiani, visto che lui è amante di queste cose qui. E quindi che fa? Non avverte nessuno dei suoi, prende, mentre fa un giro per la frontiera occidentale del suo impero, prende e va a trovarsene i prussiani. 29 maggio 1802 va a Memel, quindi va a visitare il re Federico Guglielmo III, che pare non fosse proprio questa cima d'uomo, un uomo abbastanza anche goffo, non proprio simpatico, un po' vecchio, e sua moglie, la regina Luisa di Prussia. Gli fanno trovare un fasto incredibile, lo trattano benissimo, una settimana di feste e così. In più c'è un problema, no? Ce ne parla la contessa Voss, che era una gran maestra di corte di questa regina, che Ci parla del suo diario, descrive l'imperatore in questo modo.
Vai.
L'imperatore è un uomo bellissimo, biondo e dal viso attraente, ma non sta ben ritto. Probabilmente ha un grande cuore, sensibile e tenero, comunque senz'altro estremamente premuroso e servizievole. Qualche giorno dopo aggiunge, l'imperatore è l'uomo più piacevole che si possa immaginare. I suoi sentimenti e i suoi pensieri sono quelli di un uomo onesto. Il poverino è stato completamente conquistato e stregato dalla regina. E infatti c'è subito, no? Una bella situazione incredibile. Perché? Perché questa regina ha 27 anni ed è bella, è molto intelligente ed è anche abbastanza esaltata dal suo ruolo. Quindi Luisa gli dice chiaro e tondo che lui rappresenta la perfezione della terra. Scriverà al fratello, non ho mai visto le Alpi, però ho visto gli uomini, o meglio, un uomo nel pieno significato del termine. Quindi era una a cui piaceva questa cosa. Quindi
sì,
i due, insomma,
si insieme in tempo.
Hanno a che fare. Peraltro, Federico Guglielmo III non solo sarà anche goffo, però non è un rimbambito. A lui fa piacere che l'imperatore, no, abbia così a cuore la sua Prussia, e quindi pare che abbia incoraggiato la moglie a tenere questa liaison, ecco, chiamiamola francese, visto che era più o meno la lingua del mondo a quei tempi. E quindi niente, c'è un bel po' di situazione amorevole, però a noi i gossip ci interessano fino a un certo punto, perché non siamo Svetonio, e andiamo avanti. Sì, scusa, mi è scappata, è andata così. Non ci sono solo queste conversazioni con la regina, si è anche parlato ovviamente dell'Europa. Nessuna decisione è stata presa dai sovrani, e quindi Chatorinsky però scrive in francese all'imperatore che è appena rientrato: guarda questo incontro come è uno degli eventi più disgraziati che siano capitati alla Russia. Quindi era pure uno che si faceva parlare in questo modo dai suoi consiglieri, quindi si fidava di loro al punto che loro potevano azzardarsi, no, a fare cotanta imprudenza. Perché? Perché gli dice: l'intima amicizia che vostra maestà imperiale ha intrecciato con il re, ovviamente parlando della regina, fa sì che ella, cioè la sua maestà, non veda più nella Prussia uno stato, bensì una persona che le è cara e verso la quale crede di avere specifici doveri da assolvere. Qui però, aiutato anche da Voronsov, che era un altro suo consigliere, che gli dice che quel viaggio è il passo più sconsiderato che si possa immaginare, perché distrugge l'equilibrio tra Prussia e Austria, perché nel frattempo Napoleone, la Francia, cercava di arrivare a un contatto con l'Austria.
Certo.
E quindi l'Austria non vede di, non avrebbe visto secondo loro di buon grado il, insomma, questa unione tra Russia e Prussia, e quindi sarebbe stato più facile per loro unirsi, no, alla Francia, cosa che poi abbiamo scoperto non essere vero, perché poi si battaglieranno per molto la campagna d'Italia, cose, insomma, c'è un po' di tutto. Ovviamente ad Alessandro frega il giusto che i suoi consiglieri si arrabbino per questo, e anzi continua a pensare che se lui fa il bravo con tutti, terrà lontano la Russia da un conflitto generale. Ovviamente il pericolo è molto vicino. Bonaparte diventa console a vita, e quindi già il primo passo è stato fatto. L'ambizione cresce, e quindi più onori riceve, più la sua ambizione è alta, e quindi a quel punto sia Inghilterra che Francia rompono la pace di Amiens e cominciano ad armarsi per combattere. La situazione ovviamente si fa pericolosa anche per la Russia. Perché? Perché nei luoghi dove combatteranno ci sono gli ingressi per i porti russi, no? Per il commercio russo. Quindi questa cosa preoccupa lo zar, anche per il sud, per il Mar Nero, no? E quindi dice al suo ambasciatore di a Parigi quanto segue, cioè: l'imperatore, soddisfatto dalla sorte che la provvidenza gli ha riservato, non pensa a ingrandirsi e vuole che nessuno si ingrandisca a spese della Turchia. Ovviamente Napoleone se ne interessa il giusto, infatti andrà poi in Egitto a combattere. E anzi, non solo questo, poi gli dice: senti, ad questo Morkov me lo mandi via, perché è troppo antipatico, non ci piace, non lo vogliamo più. Quindi Alessandro acconsente, vabbè, dà a Morkov l'insegna dell'ordine di Sant'Andrea, e anziché mandarci un ambasciatore ci manda un uomo che può parlare, cioè un incaricato d'affari, Monsieur Dubril. Quindi pare anche, se sembra un francese quasi. Quindi sia da una parte che dall'altra si fanno un po' di ripicche, ma non hanno molta importanza, no? Però Alessandro che fa? Confida in una lettera: mi sono proprio ricreduto quanto voi, mio caro, sul primo console. Dopo la nomina a vita il velo è caduto, Da allora va di male in peggio. Anzitutto si è privato con le sue stesse mani della maggior gloria riservata a un uomo, la sola che gli rimanesse da cogliere, ovvero dimostrare che aveva agito senza alcuna mira personale per il benessere e la gloria della patria. E in più, ora è diventato uno dei tiranni più famosi che la storia abbia mai generato. Quindi subito, diciamo che mi viene a dire che in pochi anni, no, ha avuto proprio un ribaltone incredibile nei confronti di questi francesi. A quanto pare non gli stanno proprio simpaci. Che succede? A questo punto, però, questa è una cosa che fa in privato, pubblicamente continua un attimo a dimostrare sangue freddo nei confronti di questo corso. Gennaio 1804, infatti, il generale Doudeville, che è il rappresentante francese a San Pietroburgo, può ancora scrivere a Talleyrand: le voci che sono corse sulle intenzioni ostili della Russia mi sembrano prive di fondamento. La loro unica origine sta nell'aiattanza militare del partito inglese. Cioè, il partito che è a favore di un'alleanza con l'Inghilterra continua a rompere le scatole, ma l'imperatore al momento è abbastanza tranquillo. Però poi succede quello che succede sempre in questi casi, cioè esplode uno scandalo, una situazione strana. Che succede? A San Pietroburgo arriva la notizia che viene rapito il duca d'Enghien a Ettenheim, nel territorio di Baden, quindi a casa della moglie, no, dello zar, e nonostante il diritto delle genti, che era una legge che stabiliva, no, una certa libertà nei vari stati e tutto quanto, e anzi, questo viene preso, rapito, e c'è stata una fucilazione, un'esecuzione sommaria, 21 marzo 1804, nel fossato del castello di Vincennes. Perché questa cosa ci interessa parecchio in questo caso? Perché Alessandro, per Alessandro, questo duca è un intoccabile, perché è una solidarietà nei confronti di questo giovane principe era da parte di tutta la corte della Russia. Cioè questo era andato a San Pietroburgo quando regnava suo padre, Paolo I, e nei pochi giorni trascorsi lì aveva incantato lo zar, la zarina e tutti i granduchi. Quindi alla fine Napoleone, alzando la mano su di lui, ha commesso una specie di sacrilegio, perché loro avevano un'altissima considerazione di quest'uomo. Quindi che fa? Allora scrive: per prima cosa devo parlarvi di ciò che occupa tutti da 3 giorni e non mi esce mai di mente: la morte del povero duca. Scrive l'imperatrice Elisabetta, la madre: ne sono rimasta sconvolta per l'intera giornata. Qualcun altro scrive: l'indignazione è al colmo. Le buone imperatrici hanno pianto, il granduca è furente e sua maestà imperiale non ne è meno vivamente colpito. Non ricevono più la legazione di Francia. Quindi ha fatto qualcosa di veramente grave agli occhi dell'imperatore austriaco. Viene celebrato un servizio funebre nella chiesa di San Pietroburgo, chiesa cattolica. C'è la famiglia imperiale, la corte e tutto il corpo diplomatico. C'è un cenotafio che recita un'iscrizione in latino, che è Quem devoravit bellua Corsica, cioè alla vittima del mostro corso. Cioè, quindi è già, no, tutto un programma. C'è una festa, insomma un ricevimento offerto dal principe Beroselski. Sono tutti a lutto tranne Madame de Douville, cioè la moglie del delegato francese. E tutti si scandalizzano constatando che questa la moglie del rappresentante indossa un abito colorato, quindi non a lutto. Uomini e donne le voltano immediatamente le spalle, quindi voltano le spalle ai francesi sostanzialmente. Certo. 17 aprile, Palazzo d'Inverno, consiglio straordinario per discutere dell'atteggiamento da adottare contro il rivoltante arbitrio di Bonaparte. Arrabbiatissimo, Alessandro detta questo al suo Czartoryski e dice: a sua maestà imperiale ripugna mantenere oltre i rapporti con un governo che non conosce né freni né doveri di alcuna specie e che, macchiatosi di un atroce assassino, non può essere considerato altro che un covo di briganti. Ora, alla fine nel dibattito ritrova un attimo la calma e scrive una lettera tutto sommato abbastanza tranquilla, nel senso che dice... Sua maestà imperiale ha appreso con sbalordimento pari a dolore l'evento che si è verificato a Ettenheim, le circostanze che l'hanno accompagnato e il desolante risultato che ne è seguito. Purtroppo sua maestà non vi riscontra che una violazione del di cui è difficile calcolare le conseguenze, E quindi Sua Maestà è certa che il primo console si affretterà a prestare orecchio alle giuste rimostranze del corpo germanico e avvertirà l'urgenza di usare i mezzi più efficaci oltre a tranquillizzare tutti i governi, circa i timori che ha causato. Alla fine è abbastanza moderata questa noccia, di certo non li ha chiamati i briganti, no, viene da dire.
Certo.
Però diciamo che Bonaparte non è proprio, no? Napoleone non è proprio felicissimo di questa risposta e quindi arriva, dice a Talleyrand, dai, fai tu la risposta. E arriva questa risposta il 16 maggio 1804 e insomma Talleyrand con molta verve scrive: se l'odierna mira di Sua Maestà l'imperatore di Russia è quella di formare una nuova coalizione in Europa e di ricominciare la guerra, a che servono gli inutili pretesti e perché non si agisce apertamente? Per quanto profondo sarà il dolore che il primo console proverà a rinnovarsi delle ostilità, non vi è persona al mondo che gli voglia lasciare intromettere negli affari interni del suo paese. E come lui, la faccio più breve, e come lui non si permette di ingerire negli affari interni della Russia non deve farlo con noi. Perché giustamente sono affari nostri. Scrive in una lingua migliore il buon Talleyrand. Poi dice: la lagnanza che oggi la Russia muove induce a domandarsi perché, quando l'Inghilterra meditò l'assassinio di Paolo I e si venne a sapere che gli autori del complotto si ritrovavano alla neve dalle frontiere, non si fece il gesto di catturarli. Quindi qui questa prima parte, tra l'altro, questa ultima parte del testo viene riportata dal Monitor, cioè il giornale che aveva creato appositamente, no, Napoleone per riportare le cose importanti che venivano fatte. Questo è sostanzialmente un triplice insulto per lo zar, perché come prima cosa Paolo I non è morto come riportato, no, nel manifesto della morte dai dottori, di cause naturali, di questo colpo apoplettico. Numero due, si insinua che l'Inghilterra avesse preparato questo complotto. E al terzo hanno detto al figlio: perché non ti sei andato a arrabbiare con gli assassini di tuo padre? Forse c'entri pure tu. L'insinuazione è ovviamente, no, esagerata. Quindi che succede? Fa questo, Talleyrand è bello che pronto per ricominciare le inimicizie e fa il gesto ancora di più. Richiama il suo uomo, no? Il generale De Duville, quello la cui moglie non si era vestita a lutto. Quindi alla fine che fa? Questo, quindi lo fa lasciare San Pietroburgo, a Parigi l'incaricato d'affari di Russia, nonostante lui prova un accomodamento in qualche modo, viene messo alla porta e quindi è costretto a chiedere la consegna dei passaporti. 18 maggio del 1804 Napoleone diventa Napoleone I, imperatore dei francesi, e a quel punto Alessandro non ne può più, perché lui, come dicevamo prima, è convinto che l'impero, no, la cosa regnante arrivi direttamente da Dio.
Non è che te la metti in testa da solo.
Esatto, non è che questa cosa la metti in testa. In più questo tizio si è fatto il piacere di far venire il Papa da lui, cioè, quindi proprio una cosa che lui non può proprio pensare.
Pensa che matto incredibile Napoleone.
Sì, no, era matto come un cavallo. Cioè, e quindi a quel punto... cioè, i due non si ritroveranno mai più. Ormai Alessandro lo crede capace di tutto: crimini, violazione dei trattati, sprezzo della parola data, pur di soddisfare questa sua ambizione. Quell'uomo diviene sempre più insensato via via che cresce la pusillanimità dei francesi. Reputo che diventerà pazzo, dice un certo barone di Struttenheim. E quindi alla fine lui che fa è il primo a quel punto a mettersi in mezzo, a dire: adesso facciamo un'alleanza e lo spazziamo via.
Certo.
Le cose non andranno esattamente così. E però nelle puntate che furono ve l'abbiamo raccontato, quindi riascoltare.
Certo.
Mi faceva piacere però raccontare per prima la storia, no? Di come questo, che inizialmente si era invece favorevolmente avvicinato un po' a tutti in realtà, però anche ai francesi, che comunque erano molto distanti da lui, e però poi alla fine è arrivato niente, non amicizia finita con Napoleone.
Sì.
Adesso il mio amico è
un personaggio così,
persone a caso. Sì, no, ma a me fa ridere, a parte il fatto della tresca con la regina di Prussia.
Sì,
queste cose sono sempre divertenti, nonostante io non sia uno svetoniano. Queste...
Un po', secondo me sì, dai,
no,
sotto
zero.
Sotto.
Mai vero, proprio non è possibile pensare questo di me.
Va bene, Costa. Sì, diciamo che insomma, questo è sicuramente un primo personaggio interessante. Io a questo punto rilancerei con un nome fin troppo facile, se vogliamo, no? Però proverò a raccontarlo da un punto di vista diverso. Il nome è quello di Arthur Wellesley, che se ve lo dico così probabilmente non sapete chi sia. Ma se vi dico Wellington, ovviamente sì, perché già questa è una cosa un po' particolare, perché il buon Arthur Wellesley viene conosciuto come Wellington perché a un certo punto della sua vita, diciamo durante le guerre di indipendenza spagnola contro Napoleone, quindi se non mi sbaglio nel 1811, viene insignito del titolo di Duca di Wellington, e da allora questo diventa praticamente il suo nome, quindi lui ormai è Wellington. Però in realtà lui all'inizio, prima di essere Wellington, era Arthur Wellesley, cioè un irlandese, peraltro anche qui magari non proprio nota come cosa, figlio comunque nobile, cioè non era un contadino irlandese, era un nobile figlio dell'Earl di Mornington, una di queste insomma località irlandesi, l'Earl sappiamo, no? Quando abbiamo fatto anche la puntata con l'Irlanda, ne abbiamo incontrati un bel po', insomma, di queste figure nobiliari. E diciamo, era uno dei figli, se non sbaglio, il sesto figlio, uno di quelli che tra l'altro non sembrava neanche avere grandi qualità, cioè tutte le speranze della famiglia erano riposte nel primogenito, Richard, che era quello che, insomma, come in tutte le famiglie nobiliari, poi doveva ereditare, quindi
Certo.
tutte le speranze su di lui, tutte le educazioni, eccetera, eccetera. Però a questi altri figli minori qualcosa bisognava far fare, no?
Certo,
Comunque, di solito
assolutamente.
c'era chi si faceva prete, c'era chi era appunto un nobile minore e chi faceva la carriera militare. E a un certo punto si pensa, vabbè, facciamogli fare qualcosa a questo ragazzo. La madre, che peraltro a un certo punto, quando Arthur ha 12 anni, rimane anche vedova, dice: vabbè, dobbiamo fare dare un'istruzione a questo ragazzo. Le finanze non erano eccellenti all'epoca, le finanze della famiglia. Mandiamolo a un'accademia militare perché, boh, vediamo insomma che succede. Tra l'altro, prima l'avevano mandata a una scuola diocesana a Trim, che è sempre in Irlanda, vicino Dublino. Avevano provato un po' la strada clericale, però questo ragazzo insomma sembrava un po' timido e svogliato. Quindi a un certo punto dicono: vabbè, che gli facciamo fare? Proviamo così. E anche nella scuola all'inizio sembrava un po' isolato, una persona un po' solitaria, tipo ci dicevano che non prendeva mai parte ai match di cricket, che era insomma uno sport, no?
Qualcosa di altamente
Assolutamente
offensivo.
offensivo, non faceva quello che oggi chiameremo canottaggio, cioè le corse con le barche, in generale era appartato, non interagiva con nessuno, insomma un po' tacito. E questa accademia militare quindi era un po' un'ultima spiaggia, no? Tanto che la madre a un certo punto scrive una lettera al lord luogotenente, diciamo, del posto in Irlanda, e al posto di Arthur stesso, e dice: per favore, prendetelo da qualche parte, che dice:
Prego.
giuro su Dio che non so che fare con quello strambo di mio figlio, finirà come carne da cannone.
Deve essere
Cioè,
molto bello che
penso
tua madre si appelli a te come lo strambo di mio figlio.
l'amore materno, no? E insomma, quindi bassissime aspettative, per dirla semplice. E invece, insomma, Arthur sembra che la sua brillante carriera militare comincia a farla già dall'inizio, già da subito. Nel 1786 va all'Accademia di Angers in Francia, dove impara a cavalcare, ovviamente, perché era un'accademia rivolta alla cavalleria, diciamo, a combattere, a parlare francese, che era, come hai detto anche tu prima, la lingua diplomatica dell'epoca. Quindi, insomma, è come oggi, non lo so,
Eh sì,
l'inglese, cioè, non
assolutamente, è
puoi non
come oggi
saperlo se
l'inglese.
vuoi, fare qualcosa. E dopo l'accademia, tanto che quando lui torna, la mamma si sorprende un po' di quello che è diventato il figlio, che viene descritto tra l'altro dai capi, insomma, di questa accademia come un ragazzo irlandese molto promettente. E allora il fratello Richard, che nel frattempo insomma è diventato il capofamiglia chiaramente, scrive di nuovo allo stesso lord luogotenente di prima, dice: senti, ma vi ricordate il mio fratellino, quello scarso? Ecco, è tornato, sembra non un po' così scarso, perché non gli diamo un posto? No, subito provo a piazzarlo,
Beh,
perché...
che è poi quello che succedeva nelle famiglie,
Certo,
con le famiglie nobili,
esatto,
eh.
giustamente, giustamente. E funziona, insomma, Arthur ottiene il suo primo incarico, una specie di assistente dell'esercito, sempre in Irlanda, e diciamo che fin qui non abbiamo descritto una carriera particolarmente sfavillante, poteva essere, no? Un po' chiunque. Inizia però qui a muovere i primi passi, si distingue, diventa prima luogotenente, tra l'altro nel frattempo anche un'esperienza, tra virgolette, politica, per cui viene eletto alla Camera dei Comuni irlandese, nel 1793 diventa poi tenente colonnello, nel 33° reggimento di fanteria, piano piano comincia ad andare avanti con la sua carriera militare. Ora, io mi fermo qui con la biografia perché non mi piace troppo fare la storia del personaggio, perché non ha troppo senso, però secondo me è bello continuare, almeno quello che ho deciso di fare io, direi dicendovi tre battaglie che secondo me hanno contribuito a fare di lui il generale che poi conosciamo, quel generale metodico, riflessivo, particolarmente forte nelle tecniche difensive. Wellington era una persona che sapeva, no, muoversi sul campo di battaglia, sapeva resistere, tant'è che appunto Waterloo, no, la famosissima battaglia, insomma, diciamo il merito più grande è stato quello di essere stato capace di aspettare, di resistere fino a quando, insomma, non è arrivato l'intervento decisivo. Una di queste tre battaglie non sarà Waterloo apposta, perché appunto ho voluto trovare qualcosa di diverso.
Ma poi ne abbiamo parlato,
quindi andiamo avanti. Partiamo dalla prima, la battaglia di Boxtel. Allora, si svolge nel contesto della campagna delle Fiandre, quando l'Inghilterra praticamente arma tutti gli uomini che può andare contro la Francia rivoluzionaria. Siamo nel momento in cui la Francia a un certo punto dice: ehi, siamo la Francia della rivoluzione.
Liberté, égalité, fraternité.
Insomma, tutti quelli intorno non sono molto contenti, no? Questo è il contesto. Solo che per questa guerra l'Inghilterra arruola 30.000 uomini un po' in fretta e furia, cioè della serie dobbiamo andare, e talmente in fretta e furia che la logistica non fu un granché.
Che si dimenticano i fucili a casa.
È esattamente quello che succede, cioè a un certo punto pensa, fanno un reggimento composto solo da reclute, che già di per sé non mi sembra una grande idea.
Direi di no.
Di cui 240 arrivano e si trovano disarmate, perché non ci stanno abbastanza moschetti.
Vabbè, con le mani quando volete.
Esatto, con le mani quando volete. E alcuni addirittura senza uniformi, quindi devono andare in battaglia con i vestiti che c'hanno. Insomma, addestramento generale da rivedere, quantomeno. Wow. Esatto. Tanto che dai primi scontri con l'armata francese si vede subito che il livello è un altro, cioè intanto tra i vari commenti che abbiamo di soldati che troviamo ce ne sono alcuni che dicono: questi francesi sparano benissimo, sono ben addestrati, ma perché probabilmente lo standard era molto basso. Il nostro Arthur compare nella storia nel settembre del 1794 a Boxtel, sul fiume Dommel, che per capirci un pochino si trova a nord di Eindhoven, quindi dalle parti, insomma, Paesi Bassi oggi. Qui i francesi a un certo punto attaccarono il duca di York, che era quello al comando delle forze inglesi, catturando due battaglioni, tra l'altro, di truppe tedesche nel mentre, perché ovviamente c'erano alleanze già, no, eccetera, eccetera.
Beh, sì, la prima coalizione credo fosse quella.
E prendono possesso di Boxtel, facendo leva sul peso strategico di un ponte in città, per far credere praticamente ai difensori che avrebbero attaccato da lì. Cioè, noi prendiamo questo ponte e praticamente vi attaccheremo tramite questo ponte. Sorprendendo invece poi gli inglesi alle spalle, perché? Perché i francesi non usano il ponte, ma sfruttano delle piccole imbarcazioni e dei guadi per superare il fiume in altri punti e per prenderli alle spalle. Quindi la città è presa, nel senso gli inglesi sono costretti ad andare via, però il duca non si arrende e vuole mandare un generale, Sir Ralph Abercrombie, uno scozzese, che peraltro, diciamo, siccome sono un po' un nerd, sono andato a vedermi questa persona, è molto interessante, magari ci faccio una puntata a parte, non me ne parlo adesso, è un personaggio interessante, però non si comporta proprio benissimo, secondo me, in questo frangente, perché il duca gli dice vai e combatti, e lui va con 10 battaglioni di fanteria e 10 squadre di cavalleria e va in città. Il problema è che quando arriva a contatto col nemico, a un certo punto lui vede qualcosa che non gli piace, non lo convince, vede dei movimenti strani sul fianco sinistro, ha paura di essere, no,
accerchiato,
e quindi un po' temporeggia e chiede istruzione al duca di York. Il duca di York dice no, hai capito benissimo, devi andare,
vai.
E devi caricare. Tra l'altro sembra che non ci vedesse neanche benissimo da un occhio questo Abercrombie, quindi probabilmente non era sicurissimo.
Ho scoperto il cosplay da fare al prossimo Luca.
Bellissimo. E insomma lui non è convinto e alla fine non va, cioè decide di ritirarsi, dice no, io non voglio rischiare, sono sicuro che mi accerchino. Però la ritirata è disordinata, perché come sai le ritirate bisogna anche farle bene, perché se le fai male finisce in tragedia.
Anzi, forse bisogna fare meglio quelle che...
E quasi rischia di finire in tragedia, perché? Perché la cavalleria si mischia alla fanteria, tutti se ne vanno alla bella e meglio, e a un certo punto la cavalleria francese lo vede e prova a caricare, a approfittarne. Gli inglesi si salvano. Perché? Perché a un certo punto, vi ricordate, c'è un luogotenente del 33esimo fanteria, il nostro amato Arthur Wellington.
Adesso amato.
Vabbè, insomma.
Rispettato
in questo contesto,
con calma, rispettato con il giusto rispetto,
che si distingue e riesce a proteggere la ritirata di questo scontro, ed è proprio qui che lui ha diciamo modo di vedere il disastro, no, di questa ritirata in condizioni atmosferiche tra l'altro terribili, perché sembra che insomma ci fosse una pioggia, una roba terribile, con un coordinamento logistico non eccezionale, E tant'è che lo stesso Wellington dice: io quella battaglia la ricordo perché ho imparato tutto quello che non dovevo fare in una battaglia. Tra l'altro sembra che lui si sia distinto abbastanza bene, perché anche lo stesso Abercrombie poi lo do, no? Dicendo che comunque aveva tenuto un'ottima battaglia. Però, insomma, questi problemi di comunicazione, di comando, impressioni sbagliate, l'importanza delle percezioni nel campo di battaglia...
Se le ha portate a casa.
Furono la prima lezione, no? La prima cosa che disse: insomma, questo è il mio battesimo del fuoco, la prima battaglia non è andata bene, però ho imparato un sacco di cose. Quando si dice, no, che gli errori ti fanno crescere, ecco, da un certo punto di vista lui...
Quando non ti uccidono.
Quando non ti ammazza, lui è stato fortunato, e quindi, insomma, da questo punto di vista ha preso ispirazione. La seconda battaglia di cui voglio parlare è avvenuta qualche anno dopo, nel 1804, ed è la battaglia di Assai. Ora, faccio una premessa: siamo in India, quindi tutti i nomi che dirò saranno sicuramente tutti sbagliati, quindi io spero...
Ti stai a nascondere dietro un dito.
Spero che riusciremo in qualche modo a capirci, però se c'è qualcuno che ha origini indiane o ha familiarità mi vuole correggere...
O che conosce il sanscrito.
E scriveteci. E, insomma, in India, peraltro, dove Wellington poi si guadagnò la prima onorificenza nel 1804, la prima di una lunga serie, peraltro, tra cui quella dell'ordine
del bagno,
del bagno,
gran che, maestro dell'ordine della croce del bagno,
esatto, in puntata. E infatti stette in India dal 1796, che è l'anno della sua promozione a colonnello, fino al 1805, dando peraltro un apporto decisivo a quello che in pratica è la conquista inglese dell'India, di fatto, nel quale fu anche eletto governatore. Lui in India ricoprì le veci di governatore per un bel po', quindi anche incarichi comunque politici, non solo militari. L'Inghilterra in India era in guerra storicamente, diciamo, con due nazioni: una era il regno di Misore e l'altra l'impero Maratha, che non saranno mai così costantini i nomi,
ma sì, sicuramente.
E il primo lo avevano già sconfitto e il secondo impero era quello che stava andando un po' fino da torcere. Che succede a un certo punto? Che questo impero era una specie di confederazione di altri regni, diciamo,
stati più piccoli,
esatto, e quindi c'era questo capo, il Peshwa, che era una specie di primo tra pari, diciamo, che però a un certo punto ha dei dissidi interni con gli altri, ci prende le pizze, per dire tra di noi, però non ci sta, e allora chiede aiuto agli inglesi per farsi supportare, perché no, gli inglesi, capirai,
adesso torno con i miei amichetti,
non gli sembra vero, no, gli
inglesi, certo,
di fare una cosa del genere. E quindi non ci si vanno entrare due volte, si buttano a capofitto e inizia la seconda guerra anglo-maratta, si chiama, che appunto è la guerra tra l'Inghilterra e l'impero maratta. Wellington, così, al comando di 53.000 uomini complessivamente, deve assicurare questo dominio inglese su un altopiano, che è l'altopiano del Deccan, e nel marzo del 1803 comincia a muoversi con il compito ufficiale di restaurare il Peshwa, no? Mettendolo, certo, di nuovo sul trono. E una cosa che forse gli è memore della sua prima esperienza che abbiamo raccontato, importante, è che mette su una imponente linea logistica e di comunicazione che praticamente attraversa tutti i territori e lo mette in comunicazione con i posti controllati dall'Inghilterra.
Bastava studiare un po' di libri di storia per capire che la logistica è fondamentale.
Esatto. Oh, una cosa che potrebbe essere, potrebbe, diciamo, trarci in inganno: non dobbiamo immaginarci l'armata Marathi come un'armata brancaleone, arretrata, inefficiente, no? Perché spesso quando pensiamo alle guerre coloniali un po' abbiamo questa idea. Non è così, perché oltre ovviamente ai locali, eccetera, che comunque spesso hanno accesso a tutte le tecnologie più moderne, però c'erano anche tantissimi mercenari, comandanti di ventura, ex ufficiali europei,
cioè, aguzzini scappati, sì, da chissà dove,
chiunque in cerca di fortuna, che andavano a combattere magari per le popolazioni locali. E quindi capisci che, cioè, era un problema. Peraltro anche inglesi, cioè lo stesso Wellington durante questa esperienza cercherà di entrare in contatto con alcuni inglesi per dirgli: ma insomma, ma che state facendo? Cioè, combattete contro l'impero, contro la... Alcuni di loro, tra l'altro, desistettero dopo questa cosa. Dice: ah sì, noi non ci asteniamo.
Altri gli hanno detto: forse le mie tasche sono più importanti, sì, della
realtà.
Ma in
realtà, quelli che hanno desistito poi sono andati a combattere altre guerre dove non c'erano gli inglesi.
Certo, però, chiaramente, normale. Che...
E quindi, insomma, diciamo, non erano guerre già vinte, ecco, per capirci. E nell'8 agosto del 1803... con parte delle sue forze, perché deve dividere le sue forze, attacca Ahmednugur, Costantino, ci proviamo, un forte in mano Marathi, in cui combattevano anche, proprio per quello che abbiamo detto prima, dentro degli ufficiali francesi e dei mercenari arabi. E, insomma, non era una situazione facile, però Wellington guarda il castello, comunque il forte, dice, secondo me sono pochi, non ce la fanno a difenderlo. C'è un po' di incredulità in questa cosa, no? Perché insomma, tra l'altro Wellington, famoso per essere una persona molto difensiva eccetera, dice questa cosa e cioè subito piglia, parte e va all'attacco del fronte, tra l'altro con una del forte, tra l'altro con una cosa semplicissima, perché con delle scale arriva, evidentemente questi erano veramente pochi, rompe il perimetro del forte con queste scale e in 20 minuti prende la città. 20 minuti. Uno degli ufficiali del Peshwa scrisse: gli inglesi sono gente strana e il loro generale è un grande uomo. Sono arrivati al mattino, hanno guardato le mura, le hanno scalate, hanno ucciso la guarnigione e sono tornati a casa per colazione.
Che è un po' il modo con cui si ubriacano al sabato pomeriggio.
Esatto, quindi. Esatto. E sono tornati a casa per colazione. Come si può competere con loro? Insomma,
chissà, se mi viene in mente, però non sono sicuro, che potrebbe essere la battaglia descritta in uno dei libri del ciclo di Sharp da Bernard Cornwell. Però non so se è quello, perché quello è il magico libro in cui, nella nota storica, Bernard Cornwell si scusa con gli eventuali come si dice,
eredi.
Uh-huh. Del primo che ha scalato questo palazzo sull'altopiano, questo forte sull'altopiano,
perché
ci ha fatto entrare Sharp per primo.
Ah, ok.
La follia di questo autore che io amo particolarmente. Bernard, continua a scrivere di Utrecht, pure se adesso ha 90 anni, per favore. Mi manchi. Scusa, però mi è venuto in mente.
No, ma
cosa.
ci sta, potrebbe, non conosco, ma indagheremo. Se lo sapete, se vi ricordate, scriveteci. Comunque, caduto questo forte, in realtà la battaglia non è ancora arrivata, perché lui deve avanzare contro i marathi, e a un certo punto Wellington pianificava più avanti di riunirsi alle altre forze inglesi, quelle da cui si era dovuto separare, però viene sorpreso dall'avanzata di un'altra consistente forza marathi, che un po' prova ad anticiparlo, magari proprio per il fatto che sono divisi. E decide di difendere la posizione nei pressi appunto di Assai, che è questo piccolo insediamento fangoso sul fiume Iua. Forma così due linee di fanteria e manda quattro reggimenti di cavalleria invece più indietro, fuori dalla cittadina, spendendosi a destra e a sinistra per dare ordini personalmente ai soldati, sfruttando un'altra delle caratteristiche per cui sarà famoso, cioè la sua leadership, il carisma, cose che comunque gli saranno sempre riconosciute.
Meglio che ci sto io, certo.
Esatto. Ci sono tra l'altro scambi di artiglieria furiosi che arrivano a distruggere praticamente tutto quello che c'è intorno. Ci sono tante testimonianze di soldati che si riferiscono a questi scambi di artiglieria come una cosa tipo l'inferno in terra, capito?
Io immagino il povero contadino, capito, che esce dalla sua casa di fango, ma perché proprio qua? Dai! Ma là 500 metri. Ah no, non avevano i metri.
Oh no, è di nuovo lunedì,
questi poveri cristi, mi sembra sempre Mel Brooks quando a Robin Hood, un uomo in calzamaglia, danno fuoco al villaggio. C'hai stufato Mel Brooks?
Esatto.
Mi sembra un po' quel, poveracci.
Sì, poveracci. Tant'è che appunto tutta questa grande distruzione, gente tra l'altro assordata da questi cannoni, con ovvi effetti anche sul morale, perché insomma immagina di stare, no, all'interno di questo ambiente. La fanteria comunque riesce ad avanzare e a seguire i movimenti indicati dal generale, che a quel punto sale a cavallo del suo Diomede Costantino,
perché torna tutto
il cavallo di Wellington si chiamava Diomede, quindi tanto, no, per richiamare insomma un personaggio molto interessante in questa nuova stagione del bar, e si dirige lui velocemente a nord, dove c'è lo scontro più violento. Qui si accorge che l'ufficiale in carico non sta seguendo bene gli ordini che gli ha dato, perché invece di continuare a tenere la posizione sulla difensiva è andato avanti e
classico esempio di me è partita la ciabatta.
Sì, mentre stava attraversando il fiume è stato caricato da cavalleria e fanteria, quindi tu immagini che c'hai i soldati che stanno attraversando il fiume e c'hai una carica di cavalleria e fanteria. C'è una strage, muoiono 300 soldati, è un momento molto delicato dello scontro in cui sembra che da un momento all'altro può crollare tutto, ma in quel momento, come no, ogni buon colpo di scena dei generali, arriva quella cavalleria che Wellington aveva tenuto fuori insieme ad altri due reggimenti che insomma alla baionetta e con valore combattono e ricacciano insomma gli avversari e fanno in modo che Arthur possa oltrepassare il fiume e ovviamente vincere
la battaglia.
Scontro che gli costa 1500 soldati, non pochi, ma che costa ai suoi avversari 6000 perdite, quindi insomma il rapporto in battaglia sappiamo che alla fine è quasi tutto, se vogliamo, alla fine delle battaglie. E nonostante insomma Assai non sarà una battaglia decisiva, perché poi ci saranno altre fasi della guerra, insomma sarà più complicato, però è stata la prima grande vittoria di Wellington. Lui stesso l'ha considerata la più importante, ma forse la più difficile che ha combattuto, anche la più di Waterloo, ha detto. E adesso questo diciamo,
ai posteri larga sentenza.
Però insomma, se lo dice lui, tendo un po' a fidarmi, visto che le ha vissute tutte quante. O magari non voleva dare soddisfazione a Napoleone, no?
Ma secondo me è un po' un paio entrambe le cose, anche perché questa arriva prima e quindi non ci sarebbe arrivata.
Beh, no, certo,
Waterloo se avesse perso questa, no?
Chiaramente. Poi vabbè, negli anni successivi al rientro dall'India scoppiano le guerre napoleoniche che consacrano poi, no, Wellington, insomma, alla storia. E l'ultima di cui parlo molto velocemente, perché insomma è anche più famosa, è la battaglia di Vitoria. La battaglia di Vitoria si svolge in un contesto ancora diverso, perché appunto guerre napoleoniche, 1813, guerra d'indipendenza spagnola. Quindi siamo con la Francia che arriva a dominare fino in Spagna, la Spagna con il Portogallo, con l'alleanza del Regno Unito, che si ribellano, fanno questa lunga guerra, e c'è tutto uno scontro in una fase abbastanza lunga, perché nel 1812 i francesi vanno fuori, scappano, se ne vanno da Madrid, e Wellington è appena entrato in città, diciamo, lui è arrivato, e a un certo punto dispiega un po' di divisioni in giro per proteggere gli accessi alla città, per riprendere un pochino il controllo della situazione, e marcia poi a un certo punto verso nord perché vuole iniziare il contrattacco. E la prima meta è la fortezza di Burgos, nel quale peraltro sono stato, un posto molto carino, distante, questa è una piccola parentesi di viaggio, che è a circa 220 km da Madrid, comunque non è proprio dietro l'angolo. E però ci si impantana un pochino, perché qui non fa la stessa valutazione del forte in India, si sbaglia probabilmente, e rimane troppo lì, e a un certo punto deve andarsene, deve abbandonare la zona e deve, diciamo, tornare a difendere appunto gli altri territori, per fare in modo che la Francia possa con le sue forze tornare verso nord e quindi essere rispinta all'indietro. Passa un po' di tempo, un periodo, diciamo, di temporeggiamento in cui passa un inverno in cui fa molta attenzione alla logistica, si riorganizza. Napoleone anche allo stesso modo riequilibra un po' le forze, perché tra l'altro è il momento in cui deve dispiegare le forze da un'altra parte, come ben sappiamo.
Stia andando da qualche altra parte.
Esatto. E quindi insomma c'è uno scontro poi a un certo punto in cui si decide un pochino le sorti della guerra d'indipendenza spagnola, che è appunto lo scontro che c'è a Vitoria, in cui deve affrontare un esercito, l'esercito del maresciallo Jourdan, che anche qui chissà se si dice così in francese, e, in modo tale da provare a respingerlo via. E è una, come dire, una battaglia un po' particolare, perché viene più vinta forse per demerito dell'avversario che per merito di Wellington, nel senso che il maresciallo stesso, nel giorno in cui venivano schierati gli eserciti, era ammalato, e quindi fa schierare le truppe al re Giuseppe Bonaparte, no? Che sappiamo, insomma, tutta la storia
dei
vari parenti di Bonaparte piazzati, no? In giro per il mondo. E li schiera male, perché non è un generale, perché non è una persona evidentemente che era molto addentra, no? Ai meccanismi, e le schiera nei pressi di Vittoria, appunto, che è questo snodo, diciamo, stradale particolare, però un po' difficile da difendere probabilmente. Wellington ne approfitta e il 21 giugno, su tre colonne diverse, lancia l'attacco e comincia a combattere, e fondamentalmente in un modo molto come dire, forte, sfonda al centro e praticamente in modo violento costringe immediatamente gli avversari alla fuga, che hanno una disfatta molto grande, perché perdono 8.000 uomini, 2.000 sono fatti prigionieri, e Wellington insomma ha delle perdite di nuovo abbastanza inferiori, catturano tra l'altro molti cannoni e per pochissimo non rischiano di mettere le mani sul re in persona, quindi cioè, si trasforma, diciamo, in una disfatta. Addirittura a un certo punto sembra che Wellington possa inseguire i francesi e quindi non solo prendere il re, ma magari, sai, avanzare verso la Francia, cioè si crea un corridoio. Però c'è un problema, che i soldati francesi non ne hanno alcuna intenzione, perché iniziano a un certo punto a saccheggiare tutto quello che hanno abbandonato i soldati francesi in fuga, e questa roba fa perdere un sacco di tempo e quindi probabilmente il momentum, e quindi insomma Wellington si deve un po' accontentare. Ma lui stesso a un certo punto rosicherà un pochino, perché dirà: il soldato britannico è la feccia della terra, arruolato soltanto per bere.
Che comunque mi sembra uno.
Che comunque è dignitoso. E insomma, anche questa battaglia molto importante, da qui ancora Wellington si ritaglierà un ruolo fondamentale nelle battaglie napoleoniche, ed è un crescendo poi, no, che ci porterà appunto alla battaglia decisiva. Battaglia, piccola curiosità, che peraltro è di ispirazione per un'opera di Beethoven, Sinfonia opera 91, chiamata anche La Vittoria di Wellington, che all'epoca era una specie di hit, cioè nel senso lui l'aveva composta e si radunavano un sacco di persone per sentire.
Stai dicendo che è la Despacito del 1000.
Bravissimo, bravissimo.
Del 1815.
Lo sai perché? Bravissimo, perché poi viene definita proprio commerciale, cioè viene definita una cosa molto commerciale.
Ed fatta... è il motivo per cui Beethoven è diventato sordo.
Ah, no? Fatta solo per questo. Tant'è che anche oggi non è molto rinomata,
conosciuta,
diciamo,
certo.
Molto conosciuta, ma una delle opere.
Chissà se mio nipote la conosce, devo chiedere.
Guarda, in realtà se la metti, io l'ho ascoltata, non la conoscevo, ho detto tra noi, l'ho ascoltata, ma l'avevo già sentita, perché è un motivo molto famoso, quindi se la metti. Però insomma molto molto interessante anche questo. Wellington poi ovviamente proseguirà, ci sarà Wellington, ci sarà Waterloo, ci sarà tutto il ruolo che lui ha avuto tra l'altro nell'esilio a Sant'Elena, in cui tra l'altro è stato uno di quelli che al congresso, no, ha spinto il più di tutti per dire facciamo in modo che comunque la Francia mantenga il suo ruolo in Europa, non dobbiamo essere troppo duri anche con Napoleone stesso, e poi tra l'altro no, non è andata benissimo, avremo modo di parlarne insomma, però
sì.
Diciamo che forse si è un po' pentito.
Beh, forse sì, infatti poi la seconda volta.
La seconda volta non ci sono cascati più. E poi insomma, anche dopo le battaglie, dopo insomma la fine della parentesi napoleonica, tra l'altro fu primo ministro del Regno Unito due volte, nel 28 e nel 30, sempre per i Tories, quindi comunque conservatore, fece approvare insomma tante cose, tante leggi importanti, e poi insomma si ritirò e diciamo alla fine morì nel 1852 con una carriera insomma devo dire più che dignitosa, cioè per no, un nobile inglese assolutamente, e un rapporto con Napoleone che insomma sarà interessante perché se ne sono dette un po'.
Beh sì, forse è il più interessante, no, mi viene da dire,
sì,
che comunque
sì.
No, non sono quelli, erano quelli che partivano da più in basso,
beh sì
tra i protagonisti,
certo.
Però prima di, no?
Sì.
Darci un po' di quello che si pensava, no?
Sì.
Di quello che si dicevano, c'è un altro protagonista di cui dobbiamo parlare, ne parlerò brevemente ma in maniera un po' più divertente, nel senso, perché era una persona, cioè, è una persona strana, perché è una persona di cui non si sa niente, a parte ha perso qui, è stato costretto a fare questo, cioè nel senso, non è Wellington, non è Napoleone,
certo,
non è neanche
sì,
Alessandro,
sì,
che comunque ha guidato lui personalmente, ed è ovviamente, sto parlando dell'imperatore di Austria, o meglio prima imperatore del Sacro Romano Impero, a un certo punto vista la malparata diventa solo imperatore d'Austria. Sto parlando di Francesco II d'Asburgo-Lorena quando era imperatore del Sacro Romano Impero, diventato poi dal 1804 anche Francesco I d'Austria. Ci arriveremo al perché ha fatto questa cosa. Allora, chi è innanzitutto? Mi permetto, visto che mi diverte molto, leggere un attimo i suoi titoli. E prenderò quello definitivo, la sua nomenclatura definitiva, quella dopo il congresso di Vienna nel 1815. E quindi, Sua Maestà Imperiale Reale, Francesco I per la grazia di Dio, tieni conto, Imperatore d'Austria,
Ale.
Re di Gerusalemme,
Ole.
D'Ungheria,
Ole.
Boemia,
Ole.
Di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia e Lodomiria e di Illiria. Questo dal 1816. Poi, Arciduca d'Austria, sei già imperatore, non capisco perché devi essere anche arciduca, però alziamo le mani. Poi abbiamo Duca di Lorena, Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, Alta e Bassa Silesia, Auschwitz, Zator, di Tesken e del Friuli. Poi abbiamo, questo è buono, Gran Principe di Transilvania.
Bello!
Questo
bello,
uno dei migliori. Ma poi abbiamo il mio preferito in assoluto. Margravio di Moravia.
Bello,
che
Margravio.
Titolo è Margravio?
È bellissimo.
Però va bene. Poi abbiamo Conte Principesco di D'Asburgo, Tirolo, Kiburg, Gorizia e Gradisca. Un altro Margravio d'Alta e Bassa Lusazia e in Istria. Poi abbiamo Signore di Trieste e della Marca dei Vendi, eccetera, eccetera. Perché non finiva qui. Cioè questo ha avuto una serie di titoli che diciamo si sono stufati addirittura a dirli. Ora, chi è Nasce nel 1768 a Firenze.
Ok.
Quindi è di nascita italiano, no? Questa cosa ritornerà. Perché nasce a Firenze? Perché è figlio del fratello dell'imperatore d'Asburgo, nasce col nome di Francesco Giuseppe Carlo Giovanni,
certo,
ed è secondogenito e primo maschio del Granduca di Toscana, che è il fratello, appunto, come detto, dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Pietro Leopoldo di Lorena, e dell'infanta di Spagna, che è Maria Ludovica di Borbone. Adesso, facciamo... Ora, chi sono i suoi nonni? Francesco Stefano di Lorena e Maria Teresa d'Austria, che se non lo sapete sono gli imperatori asburgici, e poi invece quelli materni sono Carlo III di Spagna e Maria Amalia di Sassonia. Quindi a pedigree siamo messi molto bene. Sin dall'inizio è stato decretato che sarebbe stato dopo suo padre l'erede al trono imperiale, perché lo zio Giuseppe II non aveva figli. In due matrimoni non è riuscito ad avere eredi. Quindi che succede? Nel 1784, quando lui ha 16 anni, lo zio pretende che va a completare la sua formazione a Vienna, perché effettivamente deve studiare, no? Deve imparare ad essere uno di loro, no? In un certo senso. Quindi perché? Ovviamente lo zio già si preoccupava, già da prima, dal 1780, chiedeva a un suo uomo, il conte di Colleredo, una relazione sullo sviluppo del nipote, però il compito era difficile. Quindi alla fine, quando, 4 anni dopo, se lo fa venire direttamente a casa, può constatare di che pasta fosse. Nel frattempo aveva già scelto la moglie per lui, Elisabetta di Württemberg, che era la sorella della zarina Maria, che era la madre di Alessandro I, e la stava educando in un monastero per diventare imperatrice. Era già tutto fatto. Che succede? Scoppia una guerra contro il turco, l'ottava guerra contro il turco da parte dell'impero asburgico, 1788-1791, e lo zio ce lo manda. Perché, secondo te, ce lo manda? Perché lo riteneva di poco carattere. E indovina che cosa dà la colpa? Al fatto che fosse stato cresciuto in Italia con troppa indulgenza dalla madre,
la pasta, la pizza, tant'è che
tant'è che commenta dicendo: non lo si potrà mai definire un nativo austriaco, né un ungherese, né un boemo, dato che è nato e cresciuto in Italia.
È così.
E quindi alla fine poi che fa? A un certo punto capisce che questo ragazzo non ha tempra, e quindi per dargli un po' di tempo, lo sai che fa Riccardo? Lo isola, dice: adesso lo isoliamo, fa tutto da solo, così si renderà indipendente e non è più influenzato dagli altri. Commenti a caldo dello zio. Stenta a crescere, è arretrato sia nella destrezza fisica che nel portamento, è né più né meno un figlio viziato dalla madre, ma del resto il modo con cui è stato allevato per più di 16 anni non poteva che averlo confermato nell'illusione che la conservazione della sua persona sia l'unica cosa per lui importante. Quindi sostanzialmente, secondo lo zio, è un inetto al potere, però c'ha solo lui, quindi se lo deve tenere. Malgrado questo trattamento, però, Francesco ammira molto suo zio, un po' sicuramente anche lo teme, perché invece lo zio a quanto pare è uno di Nerbo, no? Però, insomma, lui comunque continua ad apprezzarlo. E a un certo punto, per completare la formazione, se ne va sotto il comando del feldmaresciallo Ernst Gideon von Laudon in Ungheria, e lì diciamo che le cose vanno un po' meglio per lui, in un certo senso. Muore lo zio, diventa imperatore il padre, quindi lui va, insomma, Leopoldo diventa imperatore, e quindi lui ritorna a casa, insomma, ritorna a Vienna, vicino al padre. Il padre però sarà imperatore soltanto per un paio d'anni, sfiga vuole, diciamo, in cui però succedono un sacco di cose, un sacco di eventi pubblici, tra cui la dichiarazione di Pilnitz del 1791, in cui praticamente tutti dicono: beh, forse è il caso che facciamo qualcosa per sti francesi che stanno facendo casino. E da qui cominciano 15 anni in cui lui farà la guerra con Napoleone,
certo,
dapprima come primo console e quant'altro, ma poi dopo pure come imperatore. Diventa imperatore a 24 anni, e perché, insomma, divenne imperatore del Sacro Romano Impero, arcivescovo d'Austria, dell'Ungheria, di Boemia e signore di tutti gli altri paesi della monarchia asburgica. Stato incoronato re a Buda per prima cosa, Poi diventa il 5 luglio, viene incoronato imperatore dei Romani nel Duomo di Francoforte dall'arcivescovo di Colonia che era il legato pontificio, nonché suo zio Massimiliano d'Asburgo-Lorena, che alla fine si faceva tutto in famiglia. Poi il 9 agosto va a diventare re di Boemia a Praga, ma mentre festeggiava questa cosa avviene che i francesi fanno la guerra, dichiarano la guerra, siamo aprile 1792 e quindi c'è la guerra della cosiddetta prima coalizione. Poco dopo ci sono ancora problemi con i francesi, perché hanno catturato sua zia Maria Antonietta, no? La moglie di Luigi XVI, che come sappiamo era austriaca, che poi viene ghigliottinata nel 1793. A quanto pare a Francesco interessa il giusto del destino della zia, un po' perché lei si era sempre mantenuta distaccata dal fratello, evidentemente non lo digeriva molto Leopoldo, e lui stesso l'aveva incontrata soltanto quando era un bambino, quindi non è che avesse proprio a cuore la sorte della zia. Tant'è che Danton, no, che era uno degli uomini forti della prima fase della rivoluzione, cerca di negoziare il rilascio, ma Francesco dice no, non voglio essere coinvolto direttamente nelle politiche della Francia. E poi alla fine si rende conto che un po' la colpa era di chi aveva ridotto la Francia sull'astrico del fatto che fosse scoppiata la rivoluzione, no? E quindi, boh, forse se la sono cercata, no? Nel pensiero di questo uomo non proprio alla grande. Non è un combattente. Combatte poco, a un certo punto va per un breve periodo al comando della compagnia nella campagna delle Fiandre, ma poi dà tutto al fratello, l'arciduca Carlo, non gli interessa molto. Le cose vanno male, perde una parte dei territori al di là del Reno, ma conquista, grazie al trattato di Campoformio, l'Istria, Dalmazia e i territori di Venezia, no? Il famoso foscolo che piange perché Napoleone l'ha tradito. Nel frattempo si va a prendere, come dicevamo prima, un pezzo di Polonia, nel 1795 se la divide insieme agli altri due lupi, no, del nord, e poi però lui comunque prende parte alle varie guerre, la seconda coalizione, quindi in Italia cerca di fare un po' di successi grazie anche al fatto che ci sono le truppe russe di Suvorov, però poi alla fine c'è il trattato di Lunéville in cui perde tutti i domini sulla riva sinistra del Reno e alla fine rinuncia alle pretese sul Sacro Romano Impero. E infatti fa una cosa intelligente nel 1804. Stacca i territori territori degli Asburgo dal resto del Sacro Romano Impero e si elegge imperatore d'Austria. È per questo che ha il doppio nome, Francesco I d'Austria, perché aveva già intuito che la situazione potesse andare male e che se perdeva la corona di imperatore del Sacro Romano Impero avrebbe perso tutti i territori in favore probabilmente di un francese che nel frattempo era diventato imperatore dei francesi. Tant'è che è proprio quello che succede nel 1805, finisce la guerra della terza coalizione, perde la Lombardia e il Veneto, soprattutto dopo la sconfitta ovviamente di Austerlitz. E quindi che fa? Napoleone crea la Confederazione del Reno, quindi non più un impero, Confederazione del Reno che stranamente pende dalla parte dei francesi, però i territori austriaci non li può toccare, certo, perché nel frattempo l'aveva fatto la furbata. E quindi in realtà poi questa cosa era già successa, ma lui a quel titolo rinuncia soltanto 2 anni dopo, cioè nel 1806 ci rinuncia effettivamente, però a questo punto fa così soprattutto perché in realtà Napoleone interviene lì in Germania perché c'era stata una cosa chiamata Deputazione del Reich, che io non voglio dirla in tedesco perché è tipo Reich Deputation Schausbeschluss, no? Tanto che parlavi degli indiani di prima. E quindi alla fine praticamente in Germania avevano già risolto il problema, lui ha solo dovuto fare l'azione, no? Però comunque una manovra intelligente. Succede che poi continua a tenere un attimo l'occasione così. Nel 1809, visto che Napoleone era impegnato in Spagna, inizia una sollevazione in Italia, lui va lì e riesce anche a trovare una vittoria nella battaglia di Aspern, sempre l'arciduca Carlo, perché non è che lui si va a sporcare le mani, solo che poi torna Napoleone nel nord Europa, Grande Armée vince a Wagram, ma gli mena proprio forte, pace di Schönbrunn, e lui perde addirittura un po' di territori ed è costretto a entrare nel famoso blocco continentale contro il Regno Unito che Napoleone aveva ordito. Che succede però? Che qua arriva la cosa fortunata, cioè coglie l'occasione e sostituisce l'anziano ministro Johann Philipp von Stadion con un 36enne di belle speranze, Clemens von Metternich, che rimarrà lì fino al 1848, quindi è qualcuno che il suo lavoro lo sapeva fare. Che succede? Ormai l'Austria non ha così tanta influenza sulla politica degli stati tedeschi, ovviamente la Prussia comincia ad avere un ruolo di primaria importanza, però lui cerca di riorganizzare le cose. E per farlo, per mantenere un'apparente quiete, fa sposare ovviamente sua figlia, no? Maria Luisa, proprio con Napoleone, e quindi fa questa alleanza che dura 3 anni, giusto il tempo per cui Napoleone, che nel frattempo è impegnato in Spagna, come hai detto tu, ma poi se ne va a fare quella passeggiata burrascosa in Russia, come abbiamo già detto che non doveva essere fatta, perde, quindi trova che è debole e ricomincia. Ah sì sì, bravo, sei il mio genero, perfetto, ti faccio la guerra comunque e vai via, per favore. Tra l'altro è nato un figlio da questa unione, Napoleone Francesco, che alla fine, mentre Napoleone era all'Elba, è stato portato a Vienna e la madre, insomma, lo vuole far educare secondo i valori asburgici. Infatti il nipote diventa duca di Reichstadt e gli dà un sacco di soldi. Però ovviamente lo tiene lontano dai centri di potere, perché non si sa mai, è comunque figlio di Bonaparte, chissà che può succedere. Esatto. Ora, è divertente il fatto, cioè questa persona è divertente, adesso usciamo un po' dalla cosa, perché ho trovato un sacco di cose interessanti, tipo Bertrand Russell, mentre parla di Metternich, ci dice questa cosa di lui. Vabbè, entrando in giovane età al servizio del suo imperatore, questo Metternich fu affidato alla politica estera non appena si fu messo bene in mente che ogni mutamento era sgradito al suo padrone. Questo perché loro instaureranno una politica anche successivamente molto conservativa, contro ogni tipo di cambiamento. Infatti tutte le varie rivolte europee che ci saranno successivamente non vedranno mai la luce, e anzi, quando ci saranno in Italia loro staranno lì a cercare di picchiare forte. Motivo per cui, peraltro, l'Austria si perde anche però tutto quello che questo immaginario portava, anche una sorta di progresso, no?
Certo.
Quindi non entra in quelle dinamiche e si indebolirà in un certo senso. Però a lui piaceva che le cose rimanessero esattamente come erano sempre state. Era un amante della calma. Quindi, sollevato dalle responsabilità esterne, Francesco fu libero di concentrarsi sul più congeniale compito di regolare l'amministrazione interna del suo impero. Il sistema giudiziario fu talmente centralizzato che le particolarità del più banale processo venivano a sua conoscenza, ed egli, avendo un debole per queste cose, si interessava perfino alla direzione delle esecuzioni. Raramente rivedeva una sentenza e non esercitò mai la prerogativa della grazia. Quindi magari combattere non gli piaceva, uccidere le persone sì.
Un gentiluomo
incredibile. Non ispirò affetto nei suoi più intimi collaboratori e fu praticamente sconosciuto al resto del mondo. Se Bertrand Russell ci dice così, forse effettivamente avevamo ragione, è uno che non è che si conosce più di tanto. Però di lui sappiamo alcune cose, tipo a parte il fatto che fu assolutamente conservatore, addirittura si arriva a dire, insomma, lo storico austriaco Drimmel ci dice che praticamente lui si spinse a godere, a fare un uso della polizia e della forza nei termini che già avevano sfruttato sua nonna, suo zio e suo padre, quindi comunque totalmente in famiglia. Il comportamento draconiano di Maria Teresa ricorda infatti molto i metodi e le sanzioni penali introdotte a Giuseppe II per gli austriaci. Solo Leopoldo si premurò di importare dall'Italia un certo sviluppo in questo senso, se non altro per la polizia che divenne segreta, piena di spie e informatori. Nulla del resto si è confrontato con quanto accade in Francia con i rivoluzionari e le modalità successivamente attuate di Napoleone. Quindi comunque era uno a cui la polizia, lo Stato un po' che si intromette, piaceva, come era piaciuto ai suoi predecessori. Ora, mi fa ridere molto i suoi interessi personali, caro Riccardo, e con questo prometto di chiudere. È stato da alcuni storici e posteriori definito l'imperatore dei fiori, perché sin dalla giovane età si interessò particolarmente al mondo della botanica.
Carino.
Che aveva ricevuto delle lezioni e tutto qua. Ma sì, ma la sua collezione di erbari, di piante autoctone, di autoctone che lui aveva creato lui stesso, contribuirono a creare il gabinetto botanico di corte, e alla fine era una delle più importanti collezioni al mondo. In tutto si contano ancora oggi 4 milioni di foglie di piante essiccate che oggi sono al Museo di Storia Naturale di Vienna.
Carino, dai, bellino.
Sì, tra un'esecuzione e un'altra, intenso, si divertiva.
Tutti hanno il loro passatempo.
Finanzia attivamente delle spedizioni per questa roba qui, tra cui quella più famosa, diciamo, rimane quella in Brasile, e infatti gli vale la dedica di una pianta, la Francischea, che appartenente alle figlie alla famiglia delle Solanacee. Vabbè. Quindi che fa? Sì, non lo so, termini scientifici, sai che io ci litigo un po'. Succede che per promuovere questa diffusione della cultura tecnica e scientifica, sul modello dei francesi che a Parigi hanno fatto l'École Polytechnique, nel 1815 forma l'Istituto Politecnico Imperiale e Reale di Vienna, che poi è l'attuale, che diventa poi successivamente l'attuale Politecnico di Vienna. Fu un grande amante della musica, suonava il violino, la suonava nella camera privata per la moglie.
Carino, dai.
Che tatone.
Beh, ragazzo.
È anche un grande collezionista di testi antichi e moderni dall'età di 17 anni, ecco perché lo zio probabilmente lo trattava male. Si pare che la sua biblioteca personale contasse 40.000 volumi e che avesse una sala, cioè 4 grandi sale del palazzo, capito, pieni di questi grandi, di questi grandi libri. Ovviamente avevano opere scientifiche e botaniche, poi classici, libri di viaggio, c'è un po' tutto. Oggi fanno parte della Biblioteca Nazionale Austriaca. Però il suo collezionismo arriva anche oltre, caro Riccardo, perché ha una collezione infinita di animali imbalsamati provenienti da tutto il mondo, tipo l'amata coppia di canarini gialli che il sovrano prediligeva, quindi quando sono morti li ha fatti, no? E in più alla fine giunge a includere anche il corpo di un povero un uomo che chiama Angelo Soliman, imbalsamato, impagliato ed esposto nel gabinetto imperiale delle meraviglie per la stranezza della sua pelle nera. Allora, questa è una storia incredibile. Allora, chi è questo Angelo Soliman? In realtà è nato in Austria e muore nel 1796 e fu un massone e ottenne anche grande importanza nella società viennese e nella massoneria stessa. Perché però, diciamo, parlava 7 lingue, quindi era anche uno abituato a stare a corte e tutto quanto. Il problema è che probabilmente si pensa che questo si dovesse anche, il suo successo si dovesse anche al fatto che era una società diversa, era una società ovviamente più razzista di come è la nostra, e quindi il fatto che un nero fosse così bravo, così acculturato e tutto quanto destasse molta meraviglia, quindi tutti volevano avere a corte questo, no, nero istruito. Tant'è che sono arrivati a scuoiarlo, impagliarlo, imbalsamarlo, cioè che è una roba devastante.
Pazzesco.
Poi peraltro a un certo punto, durante alcune rivolte, fu bruciato questo corpo e ne rimane tipo solo la testa, a quanto ho capito. Anche se poi hanno fatto, credo, ho visto una replica in plastica però. Quindi da qualche parte si può ancora visitare
inquietante
il povero Angelo Soliman.
Inquietante.
E quindi niente, questo è l'imperatore d'Austria, che quindi si teneva ben lontano dalle guerre. Lui faceva soltanto gli affari suoi all'interno di casa sua e poi diceva sì, è andato a combattere, vediamo di distruggere questi francesi che sennò ci rompono le scatole.
Si è ritrovato invischiato un po' anche in questa cosa
collateralmente. Sì, capito, io immagino che sta lì che impaglia un animale, capito, oppure vedi questa l'ho presa,
sta pianta l'ho
mamma
fatta.
Mia, me l'hanno portata alla Cina, incredibile, adesso essicchiamola. Guarda, abbiamo perso Austerlitz. Ah, ok, va bene, ciao. Non lo so, me lo immagino un po' così, un po' una persona strana. Però era divertente parlare di questo, no?
Forse è per questo che è diventato così. Lui voleva solo farsi i cavoli suoi con le piante. Poi questi...
Invece lo zio, no? Diventa imperatore.
Vedi, certe volte le persone vanno solo fatte.
Però è divertente il fatto che, no? Abbiamo visitato, diciamo, abbiamo parlato di 3 uomini completamente diversi. Uno che prima voleva la pace e poi per un'esecuzione di una persona a lui cara impazzisce totalmente e così. L'altro che fa tutta la, invece il soldato vero, diciamo, nonostante non partisse da una situazione, diciamo, no, felice.
Certo.
Anche pensa a come ne parlava la madre. E poi quest'altro che voleva fare tutt'altro. Io voglio fare l'usciere.
Beh, sì, insomma, dai, tutti avversari a loro modo comunque interessanti per un
sì, no, fa ridere il fatto che, insomma, che ce n'è uno che proprio probabilmente l'ha visto solo il giorno del matrimonio, cioè nel senso non credo l'abbia mai affrontato.
No. Ma l'ultima cosa che volevo aggiungere è quella su i rapporti un po' tra Napoleone e Wellington, cosa pensavano l'uno dell'altro, perché secondo me è comunque una cosa interessante. Una delle cose che mi ha sorpreso di più è che Napoleone in realtà non aveva una grande stima di Wellington, tant'è che nonostante il generale irlandese comunque abbia combattuto i francesi per più di metà della sua carriera, tra l'altro riportando tante vittorie, Napoleone non lo stimava, lo chiamava il generale Sepoi, cioè definito indiano fondamentalmente, un termine dispregiativo per indicare, no, sì, quello che è andato in India, queste cose così. E addirittura la mattina della grande sconfitta poi di Waterloo, la cosa che dirà Napoleone ai suoi generali, che comunque erano stati fortunati perché c'era Wellington, che non era un gran generale, quindi non avevano niente da temere. E insomma, la sconfitta, diciamo, di Napoleone poi fu appunto segnata in realtà da quello che è diventato il generale iconico, no, per eccellenza,
il grande vincitore.
Il grande vincitore, quindi insomma, questa cosa un po' mi sorprendeva, e mi sorprendeva ancora di più per contrasto a quello che invece pensava Wellington, perché diciamo è famoso il fatto che comunque aveva una grande stima del personaggio di Napoleone, nonostante tutte le grandi differenze che potevano esserci tra i due personaggi, perché diceva per esempio che la presenza di Napoleone sul campo di battaglia valeva 40.000 uomini, cioè come se Napoleone faceva partire l'esercito avversario da più 40.000. In privato poi ovviamente criticava, no, la sua leadership militare, lo chiamava Buonaparte, perché anche qui voleva sottolineare il fatto che lui non era veramente francese.
Certo, era italiano.
Quindi no, c'era anche qui c'è un fil rouge con sì, quello certo. Che abbiamo detto prima. E addirittura diceva che la sua intera vita civile, politica e militare era stata una frode. Insomma, anche lui aveva buone parole da spendere, però comunque in un certo senso era affascinato.
Quantomeno su quello che dovevano condividere, ovvero il militare, lui pensava bene.
Esatto, e poi, ma in realtà anche poi è stato un bravo vincitore da un certo punto di vista, nonostante poi diciamo quello che lo ha salvato anche dopo Waterloo, perché volevano giustiziarlo anche Napoleone, lui si oppose, perché insomma...
L'onore delle armi.
Certo, era importante, diciamo, preservare anche questo. E anche se poi Wellington fu quello che fu incolpato da Napoleone per l'esilio a Sant'Elena, no? Perché pensava, in realtà poi sembra che lui non abbia avuto poi tutta questa voce in capitolo, in realtà.
Comunque, il fatto di Napoleone che tratta male Wellington mi sa un po' di Annibale Scipione, che fino all'ultimo, no, Annibale non ha mai avuto nessuna parola per quello che l'ha sconfitto, mentre l'altro, come abbiamo sempre raccontato, cioè praticamente aveva il poster in camera.
Sì, certo. C'è una curiosità che nel testamento di Napoleone, scritto a Sant'Elena, modificato 100.000 volte...
Chiaramente.
C'è un'aggiunta carina. Pare che Napoleone abbia lasciato 10.000 franchi a un ufficiale, si chiamava Cantillon, che era stato processato e poi dichiarato innocente in realtà per un tentato omicidio su Wellington nel 1818.
C'ha ragione, dopo tutto.
Tant'è che nel testamento c'era scritto: Cantillon aveva tanto diritto di assassinare quell'oligarca quanto quest'ultimo aveva di mandarmi a morire sulla roccia di Sant'Elena. Quindi insomma, non l'ha presa sportivamente.
Non sportivo mai.
Napoleone. E niente, questo insomma era per dare un po' un piccolo quadro. Direi che più o meno un piccolo quadro l'abbiamo fatto.
Sì, dai.
Vuoi citare qualcosa, io consiglierei un libro in particolare che mi è molto piaciuto. Diciamo, è molto più grande di quello che vi ho detto io, che vi ho detto due o tre cose, che è tutto incentrato su Wellington, e si chiama appunto Wellington, The Iron Duke, ed è di Richard Holmes, insomma uno storico militare abbastanza famoso, che peraltro ha fatto per la BBC dei documentari su Wellington, che si trovano su YouTube peraltro, quindi è molto semplice trovarli, che sono molto belli, sono 3 episodi se non mi sbaglio, un bel documentario che attraversa tutta la vita di Wellington, dall'Irlanda ai primi passi, tutte le battaglie che vi ho descritto io e di più, ovviamente anche tutta la parentesi napoleonica. Ve li consiglio, saranno se non mi sbaglio una 40 di minuti forse a episodio, quindi una piccola miniserie che si può vedere molto facilmente.
Beh, io un paio ve li ho citati quando abbiamo parlato sia di Alessandro I che di Fra, insomma dell'imperatore d'Austria, però in più vi cito una sempre su Alessandro I, Alessandro I, lo zar della Santa Alleanza, di Henri Troyat, questo è, credo sia francese, e vabbè, io ovviamente ho letto praticamente un capitolo perché mi interessava la parte di come si è arrivati allo scontro, perché l'ho trovata piuttosto divertente, e però insomma era scritta bene quella, quindi immagino che sarà scritto bene tutto il resto, quindi è un qualcosa di interessante, anche perché sono figure che quando li studiamo solo come antagonisti e mai come...
Sì, sì, infatti.
Mai davvero, no? Esatto. Quindi forse è interessante andare a vedere, insomma.
Era questo un po' lo spirito di questa puntata. Tra l'altro vi ricordo, se vi capita, tanto si trova anche quella su YouTube, andatevi a sentire l'opera di Beethoven, opera 91, dedicata a Wellington. Carino, secondo me l'avete già sentito, insomma, a me piace, è un bel pezzo, nonostante sia la Despacito, come l'ha definita Costantino.
Esatto, la Despacito del 1815.
1815, però secondo me merita un ascolto, è comunque un pezzo di Beethoven.
Ma sì, penso, sì, a voglia.
Va bene, allora direi che per oggi ci salutiamo qui. Noi vi diamo appuntamento ai prossimi episodi, vi abbiamo già fatto un po' un programma, sarà un mese chiaramente all'insegna di Napoleone. Tra l'altro il 23 andremo sicuramente al cinema a vedere il film.
Invitiamo tutti a venire al cinema con noi.
Invitiamo tutti a venire al cinema con noi, sarebbe anche bello da fare.
Divertente, immagina, comunque un po' di ascolti ce l'abbiamo, immagina, ci prendiamo tutti insieme e questi ci fanno, ma io ho 3 sale, come facciamo?
Sai che sarebbe interessante? Vabbè, rimaniamo sintonizzati, magari qualcosa ci può. No, però a parte tutto, se andate a vederlo fateci sapere poi che cosa ne pensate, insomma noi siamo molto in attesa e siamo...
C'è sempre la possibilità di fare una puntata in cui ne parliamo.
Ah, certo, sì, fateci sapere perché noi abbiamo, io almeno, grandi aspettative.
Sì, no, assolutamente grandi aspettative.
Insomma, spero che questa volta saranno ben riposte. Grazie di averci ascoltato, allora anche stavolta, e vi ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.